Molti titolari di partita IVA e chi gestisce una PMI credono che basti aggiungere la dicitura società agricola alla propria ragione sociale per garantirsi in automatico la tassazione catastale. Ma, cioè, questa è davvero una garanzia di agevolazione fiscale? O si rischia di innescare un accertamento devastante da parte dell'Agenzia delle Entrate?
Questo è il problema centrale. Negli appunti e nelle linee guida dello studio Caggeggi e Mazzeo che stiamo esaminando oggi in questa nostra analisi, emerge un quadro abbastanza severo.
Severo in che senso?
Nel senso che molte imprese scoprono nel modo peggiore che la forma giuridica da sola, insomma, non salva dai controlli.
Chiaro? È un po' come, non so, incollare l'etichetta vegano su un hamburger di manzo, sperando che diventi magicamente un'insalata, no? La scatola dice una cosa, ma il contenuto è un altro.
Esatto, paragone perfetto. Analizzando i documenti si vede che il decreto legislativo 99 del 2004 richiede l'esercizio esclusivo delle attività previste dall'articolo 2135 del Codice Civile.
Aspetta un attimo però. Per chi non mastica il codice civile tutti i giorni, stiamo parlando della, diciamo, sacra trinità dell'agricoltura, giusto? Coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali.
Quell'esatto, più ovviamente le attività strettamente connesse, tipo la prima lavorazione dei propri prodotti, roba del genere. Ma la parola chiave qui è proprio esclusivo.
Quindi non basta, che so, avere un pezzo di terreno in campagna o vendere qualche cassetta di verdure ai mercatini.
Assolutamente no. L'attività reale deve combaciare millimetricamente con l'oggetto sociale.
Cioè, se l'impresa fa anche altro, l'etichetta di società agricola perde valore.
E il perde ogni valore fiscale, sì. E immagino che l'Agenzia delle Entrate non si limiti a leggere l'insegna fuori dal cancello, ecco,
Immagino ci deve essere una procedura specifica per attivare questo reddito su base catastale, altrimenti chiunque ci proverebbe in fase di chiusura bilancio.
I requisiti formali sono tre e sono molto rigidi. Primo, l'opzione riservata solo a società di persone, SRL e cooperative.
Ok, e fin qui.
Secondo, e qui cascano in tanti, i requisiti di esclusività devono esistere dal primissimo giorno del periodo d'imposta.
Dal giorno 1? Ma perché proprio dal giorno 1? Sospetto che, insomma, non si possa decidere a novembre, magari dopo aver visto che gli affari vanno a gonfie vele, di cambiare il regime in corsa.
Hai centrato il punto. La logica è esattamente questa. La tassazione catastale si basa sul potenziale teorico del terreno calcolato su un intero ciclo agricolo.
Ah, non sull'utile effettivo del momento.
Esatto, non è un interruttore che si accende o spenge per convenienza contabile. E questo ci porta al terzo punto, che è la traccia documentale.
Che immagino debba essere inequivocabile.
Assolutamente. La scelta va comunicata esplicitamente nella prima dichiarazione annuale IVA. Senza questa espressione formale di volontà, il regime non parte proprio.
Wow, mettiamoci allora nei panni di un imprenditore, uno che ha fatto tutto bene, ma l'azienda inizia a crescere.
Certo.
La produzione propria non basta più e per soddisfare la domanda inizia a comprare, non so, l'uva o il grano dei vicini per mescolarli ai propri prodotti, oppure lancia una linea di merci acquistate interamente da terzi. L'intero castello fiscale crolla all'improvviso.
Diventa una zona di altissimo rischio. Inserendo linee di business estere o trasformazioni spinte, l'azienda diventa ibrida.
E perde l'esclusività.
Esatto, perde il requisito dell'esclusività di cui parlavamo prima. C'è un falso mito pericoloso qui. Si pensa che aver optato per la tassazione catastale metta, diciamo, l'intera vita contabile in una bolla protettiva.
Invece la realtà è ben diversa.
Molto diversa. Se i ricavi derivano da attività commerciali non connesse, si esce dal perimetro agricolo e scattano le sanzioni.
Quindi non stiamo parlando di una scorciatoia magica. Mantenere questo status richiede un'igiene aziendale e contabile costante, direi.
Il messaggio centrale delle linee guida che abbiamo consultato è proprio questo. Una verifica preventiva non è prudenza eccessiva, è sopravvivenza.
Chiaro?
Ogni volta che si introduce una nuova linea di ricavo o si modificano le dinamiche di acquisto, la struttura societaria va rianalizzata. L'attività reale e lo statuto non possono parlare due lingue diverse.
Il che rende evidente quanto sia rischioso il fai da te per chi gestisce PMI o per i professionisti. Una deduzione chiara da questi documenti è che pianificare l'assetto societario e fiscale non può essere lasciato al caso.
Mai.
A questo proposito, per muoversi in totale sicurezza, gli appunti dello studio suggeriscono un'azione molto pratica. È possibile prenotare una consulenza su misura online seguendo le istruzioni sulla pagina dedicata del sito www.studiocaggeggimazzeo.it. È un passaggio fondamentale per blindare le proprie scelte prima di un eventuale controllo.
Anche perché l'alternativa, purtroppo, è affrontare un contenzioso in cui i costi superano di gran lunga i benefici fiscali che si sperava di ottenere all'inizio.
Già. Resta però un dubbio affascinante guardando al quadro generale dell'economia.
Quale dubbio?
Considerando la velocità con cui cambiano i mercati oggi e la necessità assoluta di diversificare per restare competitivi, mi chiedo quanto diventerà difficile per le moderne imprese agricole mantenere un'attività puramente esclusiva.
Una bella domanda. Forse in un futuro non troppo lontano, per crescere, scalare e innovare, l'impresa agricola dovrà inevitabilmente rinunciare a queste agevolazioni per abbracciare modelli di business, diciamo, più complessi. Una bella sfida su cui riflettere per chi fa impresa oggi.